L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. Caminadasementi.ch.
E buongiorno, benvenuti nell'Ora della Terra, sono Lara Montagna con voi fino alle 12.30 questa domenica mattina. Oggi siamo a Brusino Arsizio, ospiti della Galleria Vecchia Posta di Maria Luisa Fontana, che ringraziamo. In questa puntata vi parleremo di piscicoltura, perché qui a Brusino vi è uno degli incubatoi cantonali e perché lo sappiamo, da sempre l'Alborella riveste un ruolo di primaria importanza sia dal punto di vista faunistico sia dal punto di vista ecologico, e negli ultimi anni nelle acque pedemontane a sud dell'arco alpino questo pesce osseo è stato confrontato con situazioni critiche che hanno minacciato davvero la sopravvivenza della specie. Oggi parleremo con i pescatori professionisti, cercheremo di capire il loro ruolo in questi anni di lavoro per cercare di dare nuovamente vita all'alborella e a altri pesci del lago Ceresio. Ma non solo, vi parleremo anche di vino, del Merlot del lago. Benvenuti a questa nuova puntata dell'Ora della Terra.
Contadina che guardi il tramonto, nei tuoi occhi io ci vedo il sole. Contadina, domani è gran festa, vai al balcone che ti guarderò. Contadinella bella, lo sai che il tuo sorriso è semplice come l'acqua, sincero come la terra. Oh, oh mia bella, non voglio più aspettare, io ti vorrei baciare là tra i ciliegi in fior. Contadina che sogni un marito, sono pronto il marito sarò. Contadina non devi tremare, se l'amore con te io farò. Contadinella bella, lo sai che il tuo sorriso è semplice come l'acqua, sincero come la terra. Oh, oh mia bella, non voglio più aspettare, io ti vorrei baciare là tra i ciliegi in fior. Contadina, capelli di grano, la tua mano io ti prenderò. Nella notte più calda e stellata, il tuo cuore per sempre io avrò. Contadinella bella, lo sai che il tuo sorriso è semplice come l'acqua, sincero come la terra. Oh, oh mia bella, non voglio più aspettare, io ti vorrei baciare là tra i ciliegi in fior. Io ti vorrei baciare là tra i ciliegi in fior. Io ti vorrei baciare là tra i ciliegi in fior.
In diretta da Brusino Arsizio oggi do il benvenuto ai tre esperti dell'Ora della Terra dalla montagna al lago. Tiziano Pedrinis,
un buongiorno a tutti da questo bellissimo villaggio sul lago Ceresio.
Buongiorno anche ad Alfredo Baratella.
Dal lago al lago, buongiorno anche a te Lara e agli ascoltatori.
E un buongiorno anche a Daniele Reinhardt.
Buongiorno a tutti, si può dire l'ora del lago.
È l'ora del lago oggi. In effetti sì, siamo in presenza di numerosi pescatori ai quali do subito il buongiorno. Benvenuto Ezio Merlo, benvenuto qui a Brusino, rappresentante per il Ceresio della Commissione Italo-Svizzera dei Pescatori. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e buona domenica a tutti. Questo bellissimo villaggio sul lago che noi è molto caro e che vediamo molto spesso, siamo qui di casa, diciamo.
Siete di casa. Esatto. Giocate in casa oggi.
Esatto, oggi giochiamo in casa.
Ezio, a proposito di questa commissione Italo-Svizzera, una commissione che è nata molti anni fa per cercare di trovare delle regole comuni, cercare di regolamentare ma anche di aiutare chi popola, chi vive nei laghi.
Sì, esatto, questo è, diciamo, è antecedente della commissione in Subrica, diciamola così. Negli anni del 1888 è stata fondata questa commissione italo-svizzera della pesca con lo scopo proprio di creare delle presupposti per delle regole del lago sia tra l'Italia e la Svizzera, quindi con periodi di protezione, l'uso delle reti, tempi di protezione, lunghezza minima dei pesci, e più ne hai più ne metti, cioè proprio di trovare. E questo è sempre funzionato molto bene, perché dal 1800 ad oggi la commissione esiste, continua. Tra l'altro proprio 10 giorni fa è stato finalmente da parte del governo di Roma firmato il rinnovo della convenzione, che era scaduto. Ci è voluto un po', da noi dalla parte svizzera a Berna in un anno ce l'hanno fatta, in Italia abbiamo aspettato 6 anni, poi finalmente anche loro tra il sì e il no si è riusciti a firmare questa nuova convenzione, che adesso è tutto in atto, e siamo molto contenti perché abbiamo fatto degli aggiornamenti che erano necessari coi tempi moderni.
Dunque possiamo dire che le regole italiane, ma anche quelle svizzere, sono delle regole che vengono rispettate? C'è qualcosa che si fa fatica a rispettare? Qual è la regola più difficile?
No, non è che... Devo dire che c'è una bellissima collaborazione. Ormai, come in ogni casa, ogni tanto c'è qualche screzio o qualcosa. Non screzio, ma qualche magari idea differente su come gestire la pesca. Però alla fine devo dire che si trovano sempre delle soluzioni ottimali e che vanno bene per tutte e due, sia la parte italiana che la parte svizzera.
Ezio, qui a Brusino c'è un importante sito, un luogo, un incubatoio, un luogo veramente molto importante, perché naturalmente si parla di quello che sarà il futuro della piscicoltura, ovvero qui a Brusino c'è questo incubatoio che ha molti anni, anche in Italia hanno dei luoghi simili.
Sì, esatto, la Commissione Italo-Svizzera della Pesca si occupa anche di questo, si pianifica sia dalla parte svizzera che dalla parte italiana il materiale ittico occorrente dopo vari studi, perché sempre a monte ci sono sempre degli studi per la produzione ittica che poi va immessa nei due laghi e nel fiume Tresa, perché c'è anche il fiume Tresa sotto questa commissione.
E tra l'altro qui a Brusino il responsabile è proprio Fabrizio Vassalli, se non erro. Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, è vero, da 5 anni ormai che ho preso in mano il timone dell'incubatoio e sono qua.
Ed è un lavoro che comunque comporta la presenza all'incubatoio tutti i giorni, bisogna controllare, ma se una persona non avesse mai visto un incubatoio, che cosa dobbiamo aspettarci? Delle vasche, una stanza chiusa, ma anche delle vasche all'esterno?
Sì, abbiamo 3 vasche all'esterno, attualmente occupate con le alborelle, i riproduttori di alborelle, e abbiamo delle vasche anche interne, sono dei trogoli per mettere le uova in incubazione, e dove nascono poi le trotelle e anche altri pesciolini.
I riproduttori di alborelle, quanto sono grandi le alborelle adulte?
Le alborelle adulte arrivano a 10 centimetri, sì, più o meno, variano dai 5 ai 10 centimetri, sono già pronte a deporre le uova e a fregare, diciamo.
Quindi queste alborelle adulte sono preziosissime?
Ma molto preziose, adesso da 250 dei primi anni che ero qua, adesso siamo arrivati a 15.000 riproduttori. Dopo speriamo che rendano anche come produzione di uova, si spera.
Quindi bisogna anche alimentarli ovviamente questi
certo,
pesci?
Certo, certo, tutti
cosa
i giorni.
Cosa mangiano?
E c'è dei mangimi apposta.
Ma quando, e sei tu Fabrizio a cibarli?
Sì, sempre, tutti i giorni io.
Ma quante volte mangiano al giorno?
No, non tanto. Adesso, poi d'inverno, che l'acqua è fredda, non mangiano molto. Ci vorranno un 15-20 grammi di mangime. Non solo per una vasca, però. Tra tutte le vasche ci vorrà un 100 grammi di mangime.
Ma quando arrivi? Perché io sono stata a una piscicoltura e ricordo di aver visto delle trote che una volta che arrivava comunque la persona a cibarle Arrivavano tutte lì vicino, anche le alborelle fanno così?
No, quelle no, quelle no. Sì, poco poco. Capiscono che si arriva a nutrirle, però non è come le trote. Le trote proprio sono più voraci, diciamo. È quello che come si arriva sulle trote, come si arriva, arrivano, vroom, vroom, arrivano proprio veloci, veloci, perché sanno che dicevano mangiare.
Dunque, questo incubatorio esiste dal 1977, è gestito da Lasso Reti, pescatori del lago Ceresio, e dicevamo, oltre all'alborella si cerca di aiutare anche altre specie di pesci.
Certo, certo. Adesso abbiamo delle trotelle che sono, sarà un mese che sono nate, più o meno, e abbiamo anche delle uova di coregone. Attualmente sono 750.000 più o meno di uova di coregone, e le trotelle ne abbiamo 60.000 attualmente in incubatorio, e mentre 40.000 uova sono già state messe nei fiumi uova, dove nascono già direttamente nel fiume le trotelline.
È un lavoro, il tuo, Fabrizio, anche che ti porta a non soltanto all'alimentazione, dunque a prendertene cura, ma anche alla gestione di quella che è la pulizia, perché io so che è molto molto importante cercare di evitare che qualsiasi tipo di malattia entri in un incubatorio, perché sono molto soggette a qualsiasi malattia.
Sì. Fortunatamente anche quest'anno per il momento malattie non ne abbiamo prese. Ormai tutti i giorni bisogna controllare se c'è qualche trotellina morta, perché capita ogni tanto. Bisogna toglierle subito, perché quando muoiono dopo creano dei batteri che potrebbero intaccare delle malattie. Poi naturalmente ogni tanto bisogna fare anche le disinfezioni. Io faccio le disinfezioni con del sale, che il sale aiuta a tenere via questi batteri e roba varia.
Certo che voi pescatori avete questa passione dentro, vi si vede, si legge, e anche attraverso il vostro sguardo, gli occhi, insomma, voi brillate quando si parla di piscicoltura, di aiutare questi animali, perché d'altronde se non ci fosse l'aiuto dell'essere umano, noi che abbiamo contribuito ad arrivare a questo punto, adesso dobbiamo contribuire a tornare indietro, insomma, in qualche modo a dare una mano. Tra pochissimo, insieme anche a Mario Della Santa e a René Gaberel, ma ancora con Ezio Merlo, parleremo di voi, del vostro lavoro, di Lasso Reti, dell'incubatorio, ma non solo. Un po' di musica e poi si torna qui in diretta da Brusino Arsizio. In diretta dalla Galleria Vecchia Posta oggi a Brusino Arsizio do il benvenuto anche a Mario Della Santa, pescatore professionista e presidente della Assoreti dei Due Laghi. Buongiorno Mario.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Un saluto da questo bel villaggio di pescatori. La giornata è un po' freddina, però il lago è calmo e abbiamo una bella vista, ecco, da questa parte.
È una buona giornata per pescare?
Diciamo, con le reti sarebbe nel pomeriggio, a partire al limite dalle 16:30, perché abbiamo degli orari e non possiamo prima. Comunque oggi, per il momento, non ci pensiamo. Sarà per domani sera, più che altro, che dovremmo probabilmente preparare un programma per un'uscita in serata, appunto, per la cattura dei Corrigoni Lavarelli. Praticamente noi cosa faremo? Con l'autorizzazione del cantone abbiamo la possibilità di pescare questo pesce, che fino a martedì a mezzogiorno è ancora proibito. Praticamente posiamo le reti verso le 16:30, poi una pausa dalle 16:15 fino alle 18:30. Siamo lì in paese, la partenza di solito a Bissone, e andiamo a bere qualcosa e aspettiamo l'ora di cena. Dopo questa cena, verso le 8, verso le 20, si esce per il recupero di queste reti. Normalmente usciamo già verso quell'ora, perché a quell'ora lì i corrigoni sono già usciti verso la riva per deporre le uova, e quindi usciamo verso quell'ora lì perché all'inizio escono i maschi e sul tardi escono le femmine. Noi abbiamo bisogno di tutte e due le specie. Praticamente siamo in tre barche. Dopo aver recuperato il pesce, carichiamo l'auto col contenitore con l'ossigeno e tutto, e veniamo in direzione di Brusino. Qui a Brusino, appunto, c'è la piscicoltura, che è gestita appunto dalla Assoreti, e da lì si comincia a fare la scelta, cioè separare i maschi dalle femmine, e poi tramite il nostro ministro degli esteri Ezio comincia a fare la spremitura, praticamente prendendo le femmine, una pressione sull'addome, e lì fuoriescono le uova. Dopo dipende quante femmine, se hanno parecchie uova o no, dobbiamo mischiare anche il seme del maschio. Dopo che abbiamo fatto questo lavoro, no, in una vasca, prima di continuare con gli altri, aggiungiamo un po' di acqua e mescoliamo appunto con una piuma di cigno.
La finezza dell'utilizzare una piuma di cigno per...
Perché bisogna mescolarli con delicatezza. C'è da dire che dopo 40-50 secondi che abbiamo messo l'acqua, praticamente vengono già fecondate. Le uova sono già fecondate, al che li mettiamo in un recipiente, calcoliamo i litri, e in base ai litri sappiamo il quantitativo più o meno di uova che abbiamo. E da lì li mettiamo nelle campane di Zug. Sono delle campane che contengono, mi sembra, 12 litri d'acqua. L'acqua è sempre in movimento. Praticamente le uova devono sempre essere in movimento, non possono assestarsi, perché se no si attaccano e soffocano. E allora è per quello che bisogna che l'acqua sia sempre in movimento. È un lavoro impegnativo.
Due domande da persona completamente ignorante alla materia, ma se non ci fosse questo colpo di mano da parte vostra, questi pesci non sarebbero sufficienti, ma non sopravviverebbe proprio la specie, o non sarebbero sufficienti a livello numerico per la pesca?
No, buona, ultimamente il corrigone viene pescato abbastanza correntemente anche dai pescatori con canna, dalla barca. Anche noi con le reti, appunto, non ci lamentiamo. Infatti, se tanti chiedono come mai davanti per esempio alla stazione di Melide ci sono 10-12 barche, perché dall'altra sponda, dall'altra parte, verso Campione, la famosa Cajal, anche lì ci sono magari una decina di barche? Perché lì è un luogo, è strano appunto, lì si pesca, lì pescano proprio il coregone. E quindi diciamo è un pesce che a partire da settimana prossima verrà pescato senz'altro dai pescatori dilettanti. Ma e anche da noi, ecco.
Queste femmine che vengono spremute, poi una volta dopo la spremitura rimangono vive?
No, buona, diciamo, allora già quando leviamo le reti, se troviamo per esempio, vediamo che una femmina non è ancora pronta, la rilasciamo subito. Se abbiamo più maschi che femmine, cioè ne teniamo un po', ma li rilasciamo già subito, cioè non li portiamo neanche con noi. Dopo, c'è da dire che dopo che sono spremute non vivono più, quindi dobbiamo sopprimerle. Poi vengono subito eviscerate e squamate, e dopodiché appunto, grazie all'aiuto di René nella sua pescheria, li mette sotto vuoto. Dopo che li abbiamo messi sotto vuoto, sia eviscerati o filettati, vengono donati, vengono dati in beneficenza. Per esempio l'altro giorno abbiamo fatto una consegna di circa 40 pezzi alla casa per anziani Cigno Bianco a Agno, e una parte di filetti e coregoni, circa 38-40 anche lì, li abbiamo consegnati al convento del Bigorio. Sempre, non possiamo tenerli noi questi pesci, quindi diciamo anche se noi facciamo questo lavoro, rilasceremo circa un 800.000 nel lago di queste piccole larve, dopodiché invece 200.000 li teniamo fino a, penso, marzo, non più in là, e verranno portati alle gabbie flottanti di Lugano Paradiso.
Quindi possiamo dire che, Mario, da un numero limitato di pesci che vengono sacrificati, poi abbiamo migliaia di altri esemplari che nasceranno.
Quanti ne nasceranno non possiamo saperlo, però già la natura fa già il suo corso, quindi nasceranno già per conto loro. Però quello che facciamo noi è un aiuto, ecco.
Ed è importante, credo, comprendere bene quello che fate, perché soltanto una volta compreso il lavoro dei pescatori si può in qualche modo anche decidere se mangiare il pesce, per esempio, se diventare pescatori, per esempio, o aiutare in qualche modo, perché ci sono anche diverse persone che lo fanno in maniera volontaria.
Certo, certo. Questo lavoro che facciamo, per esempio, è un volontariato, ecco. Diciamo che siamo sempre quei 7-8, perché c'è da dire che sul Ceresio siamo in 12 pescatori, e quindi di questi 12, 7-8 danno una mano, ci aiutano, sono disposti a fare questo sacrificio. Anche perché, volevo dire che presso le gabbie flottanti, lì si porteranno diciamo queste larve dopo che loro hanno stabilito a che profondità c'è il plancton, cioè il plancton naturale. Allora, quando verranno immesse in queste gabbie, all'interno ci deve essere una luce accesa continuamente, perché la luce attira il plancton, e vediamo che crescono molto più in fretta nel lago che in piscicoltura, perché lì sono alimentati proprio col plancton naturale.
Prima di dare la parola ancora ad Ezio, che vedevo alzava la mano, io voglio salutare anche René Gaberel. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Strano vederla da questa parte del tavolo, la pensavo vicino ai giardinieri, insomma vicino anche il suo amore René per quello che concerne il mondo dei fiori, insomma lo conosciamo tutti.
Fiorista e giardiniere, poi coi capelli bianchi, diciamo tinti.
È diventato pescatore.
Sì, no, lascio fare il negozio al figlio, largo i giovani. E dopo ci cimentiamo un po' a sta pesca, avendo un bel gruppo, le belle ancanà a pesca, specialmente promuovere il nostro pesce di lago.
E allora, visto che sono le 9.34, René, Ezio, Mario, Fabrizio, direi di aprire le linee telefoniche per permettere alle persone che sono in ascolto di chiamarci, di parlare con i tre esperti dell'Ora della Terra, ma non solo, anche con voi. Magari avete qualche domanda, beh, quando ricapita di avere quattro pescatori, un commissario, il gestore dell'incubatoio, René Gaberel, Mario Della Santa che è presidente dell'Assoreti, insomma, perché no? Potete fare anche a loro le domande, 0848 03 08 08. Ascoltiamo una canzone, poi torniamo a parlare con René, ma anche con gli altri ospiti, e poi incontreremo anche un altro ospite che è arrivato qui per noi oggi. Lui fa il vino, dunque un altro settore. Parleremo di questo Merlot che respira l'aria di lago e che, vivendo qui, insomma, ha delle caratteristiche non da poco, perché vince, ha vinto diversi premi. Musica.
Passeggiando di bembo, nonna di bembo. Passeggiando, nonna di bembo, nonna di bembo. Passeggiando di bembo, nonna di bembo. Svegliamoci, la svegliamoci.
Il numero di telefono di Rete 1, il numero che vi serve per parlare con Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis. Oggi in nostra compagnia ci sono anche diversi pescatori. Allora, magari riprendendo il discorso di prima, Mario Della Santa, pescatore professionista, presidente di Assoreti dei Due Laghi, Ceresio e Verbano. Parliamo magari del numero, Mario, di pescatori professionisti. Dunque, se non erro, 24.
Praticamente sono in 12 sul Verbano e dovremmo essere in 12 quest'anno sul Ceresio. Appunto, l'Assoreti è un'associazione riconosciuta dal Consiglio di Stato dal 2000 e appunto noi qui sul Ceresio siamo dei semi professionisti. Praticamente ognuno di noi, diciamo che la più parte è in pensione, siamo dei pensionati.
Non si vive di pesca.
Di pesca però è impossibile vivere di pesca. E quindi, però, diciamo, noi che abbiamo la patente, diciamo, non possiamo usare la patente come hobby. Cioè abbiamo un obbligo, cioè quello di ogni anno, come patente P2 semiprofessionisti, dobbiamo arrivare al 1000 kg per riavere la patente l'anno dopo. Praticamente siamo allora in quel caso lì 11 P2 e c'è una P1 sempre sul Ceresio, è una signora Gianella, che pesca nella zona appunto di verso Gandria. Mentre sul Verbano mi sembra che su 12, 9 siano professionisti, cioè hanno tutti la P1, e loro devono catturare minimo 2500 kg.
Che non è poco.
E non è poco. C'è da dire che sul Verbano sì, possono arrivare a quelle quantitativi anche dovuti al fatto che pescano parecchi agoni. E l'agone attualmente è ancora proibito, in quanto contengono ancora dei metalli pesanti e quindi non possono neanche venderli, non possono neanche consumarli, sono obbligati a portarli al macero, e quindi ne prendono diciamo parecchi. Per arrivare al 2500 kg con gli agoni non hanno problemi, perché se ne prendono tanti attualmente.
Ma che Mario, scusa, sempre nel mio mondo, che non è molto vicino al mondo della pesca perché non lo conosco, allora che senso ha prenderli?
E bisogna
solo per arrivare al numero oppure per eliminarli?
No. Cioè loro non è che vogliono prendere solo gli agoni, vogliono prendere le trote, i luci, luciperca, i salmerini, questo è normale, però prendono anche, catturano anche parecchi di questi pesci, ma fortunatamente, perché questo pesce è ancora proibito da 35 anni, penso che...
Ezio.
C'è stato il Pieve Vergonto, è un vicino al Toce, vicino a Verbania, e c'era stato un svasamento di materiale inquinante nel corso d'acqua che è finito nel lago e di lì è entrato nella catena alimentare di tutti i pesci. Il l'agone è un pesce diciamo grasso e assorbe molto di più questo veleno che è stato immesso nelle acque, che adesso anno per anno va indietro, però cercano di prendere qui maggiormente i agoni grossi, perché rimanendo più anni nel lago assorbono di più questo DDT o quello che era poi di questo Pieve Vergonto, questa fabbrica che aveva svasato c'era stato mi sembra un grosso temporale o qualcosa che aveva messo fuori uso questa fabbrica, che adesso tra l'altro stanno ancora bonificando tutto quest'area con costi non indifferenti. Comunque più andiamo avanti più si vede che questo veleno che era entrato nelle acque sta poco poco sparendo. Io penso che fra un 2 o 3 anni sicuramente l'agone si potrà ancora mettere sulle nostre tavole, sicuramente.
René Gabarel.
Tornerei sull'agone. Attenzione, agone del Verbano, non l'agone del Cerisio, che è sanissimo. Tra l'altro l'agone del Verbano, allora i pescatori con canna lo possono pescare perché ne consumano pochissimo, e noi no, perché chiaramente se ne piglia di più. Comunque il danno alle persone potrebbe entrare in discussione se ne mangi agoni del Verbano, se ne mangi mezzo chilo a testa, mezzo chilo al giorno, dopo 3 anni, ma tutti i giorni però, dopo 3 anni potrebbe causare. Questi sono risultati degli studi effettuati. Comunque, agone del Cerisio, le buonissime. Magari un'altra cosa sul cigno di prima, che sembrava che strappiamo le piume del cigno per...
Ti riferisci al momento in cui si deve far circolare le uova
esatto,
e dei corregoni, per far sì che insomma
queste
ci
piume
sia.
Le troviamo sul lago, quando tra cigni litigano e lì volano le piume.
Quindi prendete quelle.
Sì, dai, non stiamo...
Attenzione, perché abbiamo degli ascoltatori in linea. Allora, vedo che c'è Ebe, allora le do il buongiorno. Ebe, benvenuta. Pronto? Io non la sento, Ebe. Ci proviamo ancora tra un attimo. Vediamo se riusciamo a prendere la nostra ascoltatrice in linea. Fino a quando non la sentirò, io continuerò a parlare con i nostri ospiti, perché non abbiamo ancora accennato al fatto, Mario, che ci sia anche un consorzio.
Sì, giustamente, diciamo, sotto il cappello della Soriti c'è un consorzio composto da sei pescatori che si mettono a disposizione, che hanno un'attrezzatura per partecipare a degli avvenimenti. Ogni tanto ci chiamano alcuni comuni, o magari per una rinaturazione di un fiume, magari il cantone che ci chiama, e noi ci presentiamo con delle pentole, con l'olio, con i piatti, con il gazebo se è necessario, e facciamo il fritto misto di pesce di lago. Il nostro fritto è composto da
non alborelle.
Non alborelle, assolutamente.
Adesso
no.
L'ho imparato.
No, al limite sono pesciolini veri fritti. No, i nostri sono solamente sono dei pesci, tipo può essere il gardon, la trota, il salmerino, il lucio perca, il pesce persico, filettato e tagliato a pezzetti. E praticamente viene, infatti più tardi saremo pronti, diciamo verso le 11:30 penso, per distribuire del fritto misto di pesce di lago
qui a Brusino.
E il consorzio, appunto, c'è il consorzio e c'è anche una cooperativa che è gestita da Giorgio Valli e da sua moglie, che lavorano il pesce anche loro. Praticamente loro fanno anche del, come lo fa appunto anche René Gabarel, fa del patè, fa dell'affumicato di carpa, l'affumicato di tinca, l'affumicato di coregone, insomma fa il gravlax quando ha la fortuna di prendere qualche trota, perché sono abbastanza rare attualmente. Se pensiamo a tutte le missioni che sono state fatte, abbiamo fatto dei grandi numeri come semine, ma il risultato effettivamente non si vede, è strano, ma è così. Infatti anche all'apertura così non mi sembra che abbiano, almeno sul Ceresio, non mi sembra che abbiano fatto delle grandi pescate.
Mario, ci riproviamo, vediamo se riusciamo a sentire Ebe. Buongiorno Ebe, benvenuta.
Sì, buongiorno, mi sente?
Sì, ma era un problema nostro, le chiedo scusa, siamo stati noi a sbagliare, lei era già in linea. Buongiorno Ebe.
Buongiorno, sì. Senta, avevo una domanda da farvi. Ho delle piante d'appartamento, due veramente, che sono rigogliose, hanno delle belle foglie, però dopo un po' le punte di queste foglie diventano gialle, poi marroni, poi piano piano la foglia diventa brutta. Volevo sapere cosa posso fare, se devo cambiare la terra, se ci manca concime.
Alfredo Baratella.
Ma effettivamente bisognerebbe vedere che piante sono, se riesce a mandarci una foto nel frattempo e spedircela sul numero di WhatsApp, forse riesco a darle un aiuto un po' più concreto.
Tipo calla, no? Il fiore. Uno fa un fiore rosso, quell'altra lo fa bianco. È un fiore anturium. Tipo la calla, sai, quelle calle.
Un anturium o uno spatifilum forse?
Forse è un anturium, ecco, sì, adesso che dice il nome, okay. Anturium. Okay.
Allora, di solito sono dovute alla situazione climatica che c'è all'interno dei nostri appartamenti, che soprattutto in inverno è molto secca, dovuta all'accensione dei riscaldamenti, non c'è uno scambio termico. È abbastanza normale che in inverno succeda questo. Io le direi innanzitutto di controllare prima di tutto la quantità di luce. Se ha un telefono riesce a scaricare facilmente un'applicazione che le dice quanti lux ha, questo le darebbe la possibilità di poter avere nuovamente il fiore fra qualche tempo. Calcoli che un anturium o uno spatifilum dovrebbe avere almeno 1000 lux per sopravvivere, 2000-3000 per riuscire a fare nuovamente un fiore.
Allora questione di luce e del secco del riscaldamento.
Ecco, sì, per il secco potrebbe aiutarlo vaporizzando dell'acqua sulle foglie, per esempio. Però dovrebbe farlo tutti i giorni, se non due volte al giorno, il che diventa un'azione abbastanza complessa da fare. Altrimenti esistono anche degli umidificatori che potrebbero aumentare l'umidità negli appartamenti. Calcoli che di solito in natura queste piante hanno delle umidità tra il 60 e magari anche il 90% in appartamento, se abbiamo un 30 siamo già fortunati. Controlli sempre anche l'acqua, per l'umidità dell'acqua, del terreno, scusi, l'acqua nel terreno, perché spesso poi il disseccamento delle punte deriva proprio da un danno radicale, potrebbe venire anche da un danno radicale, dunque mai lasciare dell'acqua stagnante nel sottovaso, o troppa acqua, ecco. Sì.
E sarebbe utile metterle fuori d'estate, le piante d'appartamento?
Assolutamente sì, a partire dal mese di maggio, direi inizialmente sotto una pianta all'ombra, in modo tale che le foglie che non sono abituate alla luce o al sole non si brucino, e vedrà come diventeranno belle.
Va bene, sì. Grazie mille.
Magari controlli anche se è il caso di cambiare il vaso in primavera.
Ah, ecco, la terra e il vaso.
Marzo. Sì.
Bene, grazie.
Buona domenica.
Buongiorno,
grazie,
signora.
Tanto, buongiorno.
Arrivederci, grazie. Rosy, in linea, benvenuta.
Sì, buongiorno a tutti e complimenti a tutti.
Grazie, Rosy.
Ecco,
ci dica tutto.
Io avrei bisogno di sapere, per la potatura della lavanda, se adesso è il momento, se...
Allora, sì, buongiorno. Beh, la potatura della lavanda la si esegue solitamente dopo la fioritura. Se ci sono problemi di neve, ecco che è meglio farla prima possibile, in modo tale che la neve non schiacci troppo il cespuglio, ma altrimenti, ecco, prima che inizi. Se non l'ha ancora fatta, potrebbe essere un buon periodo per farla, senz'altro potrebbe essere anche una buona cosa aspettare il mese verso fine febbraio, in modo tale che lascia il maggior numero di foglie sulla pianta, che proteggono anche un po' la lavanda dal freddo, e la lavanda potrà poi ripartire dopo pochi mesi.
Ecco,
o dopo
bene.
Poche settimane.
Buongiorno,
sì,
Rosy, grazie.
Tante grazie,
a lei.
Buona giornata.
Buona domenica. E allora vediamo. Mauro Poli, buongiorno, vice direttore del Centro Professionale del Verde. Ha detto bene Alfredo Baratella?
Buongiorno a tutti. Sì, sì, perfetto.
Si è comportato bene.
Bravo, e veramente ha fatto un ottimo lavoro.
Mauro Poli, che sarà nostro ospite nella Domenica Popolare, ma che in qualità di piccolo viticoltore qui a Brusino ha i suoi vigneti, che cura, che gestisce e poi fa il vino. E quindi la prima domanda è questa, Mauro. I vigneti qui riescono a godere del clima, il microclima del lago?
Esatto, a parte dal punto di vista paesaggistico, perché se vedete il Brusino avete tutto davanti il villaggio e dietro i vigneti. Poi ci sono i vigneti anche nel nucleo, quindi anche lì protetti. Ma il lago è veramente un punto basilare, perché il lago fa da tampone, quindi assorbe il calore durante l'estate e poi lo rilascia lentamente durante l'inverno. E se guardate da Brusino, la mattina quando prendo l'auto per andare a Mezzana sono 2-3 gradi, adesso arrivo sulla piana di Mendrisio sono 0 gradi, quindi c'è sempre una differenza di temperatura tantissimo, forte. E questo facilita anche che cosa? Che in primavera praticamente la natura parte prima vicino al lago che nelle altre parti. Ho anche un vigneto a Comano, e vedo sempre la differenza tra Brusino e Comano in una settimana, anche 15 giorni alle volte. Bon, Brusino è 274 metri sul livello del mare, Comano su 500, e quindi a parte quello, però veramente l'inizio è prima, è precoce a Brusino, poi meno a Comano, e questo il lago veramente è importantissimo. Poi posso aggiungere una cosa, Brusino è particolare non solo per il lago, ma è particolare anche per tutto quello che riguarda il terreno, perché la terra di Brusino da Serpiano in giù è porfido nero, quindi è un terreno che è un pH, diciamo, neutro, leggermente acido. Però Brusino si trova su un delta, no? Quindi praticamente il fiume, sia Campo che l'altro fiume, ha portato giù anche dei sassi del Monte San Giorgio, quindi troviamo dentro, nel terreno, con pH leggermente acido, dei sassi calcari, quindi sassi bianchi calcari. Questo sono sicuro che dà un tocco in più per il vino che facciamo.
Un vino che ha vinto sempre in anni dispari, questa è una particolarità, ha vinto la medaglia d'oro nel 2011, nel 2015 e poi questo, se non erro, al Grand Prix d'Auvergne Suisse, e poi ha vinto anche al Mondiale del Merlot, l'argento nel 21, e insomma un altro premio al Grand Prix nel 2017. Davvero, è una grande soddisfazione, immagino.
Esatto, essendo diciamo un hobbista, per me è una grandissima soddisfazione. Quest'anno sarà il mio ventesima vendemmia, ho cominciato 20 anni fa, conoscendo ben poco. Per fortuna avevo un grande mentore, che c'è ancora adesso, Sasha Pelossi, che mi ha aiutato tantissimo all'inizio, mi dava le dritte quando avevo dei grossi problemi, lo chiamavo, fa no, vengo a vedere, non preoccuparti, eccetera, eccetera. E poi man mano con l'esperienza, sono autodidatta, con l'esperienza sono riuscito a produrre qualcosa di interessante per poter anche vincere dei premi, e quella è una soddisfazione enorme. Tutto il lavoro che si passa nella vigna, che si passa, alle volte ci si arrabbia perché il brusino è bello, tutto dal punto di paesaggistico, ma abbiamo anche i boschi dietro, e dietro i boschi abbiamo i tassi, cervi, cinghiali, e quindi bisogna, nel mese di agosto, chiudere tutto, ricintare tutto, per fare in modo che non entrino nei vigneti. E a volte è successo, anche al sottoscritto, che arrivano a entrare e poi ti distruggono metà del vigneto, e questo è peccato. Però vincere qualcosa è una soddisfazione.
È una soddisfazione. Vediamo di rispondere anche, se riusciamo a fare in tempo, all'ultima ascoltatrice. Milena in linea, buongiorno.
Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Senta, la mia domanda è questa. Io ho un ulivo bonsai, e lo è 4 anni che l'abbiamo, ce l'hanno regalato, e lo tengo in casa d'inverno e d'estate lo metto all'esterno. Non ho mai avuto problemi. Adesso, in novembre, quest'anno ha fatto molte foglie. E però adesso è da un mese a questa parte che seccano, cadono e le foglie si attorcigliano, e non so cosa può essere.
Ieri sera
ecco una cosa.
Dica,
ieri sera nel bagnarlo ho visto come se fossero dei ragnetti, sembravano delle formichine, ma che arrampicavano sul tronco centrale. Non so se può essere quello o l'ambiente.
La cosa principale, sì, è il fatto, diciamo, l'errore tra virgolette è tenere, sì, l'ulivo in casa in questo momento. L'ulivo ha bisogno di sentire il freddo, chiaramente non delle gelate, ma il freddo lo deve sentire, per cui io le consiglierei di prenderlo e gradualmente rimetterlo fuori. Chiaro che se lei ce l'ha in casa a 20 gradi non può buttarlo fuori a zero, no, perché sennò quello lì schiatta. Ecco, no, questo è importante. Se le foglie, il fatto che perda le foglie, sicuramente c'è un problema. Se si arricciano c'è il problema, sì, ma sarebbe da vedere. Potrebbe essere sì un ragnetto, potrebbe essere, sì, un afide, visto che è in casa può sopravvivere e fare dei danni. Ma la defogliazione è data anche dal fatto che lei l'ha portato dentro, all'interno, mm-hmm, è molto caldo, molto, mm-hmm, secco, e l'ha messo in tilt. Perché le giornate, okay, sono corte, lui dice io devo riposare, e invece lei lo tiene al caldo e lo bagna. Sospende un attimino le irrigazioni, lo porti da giornaio in un locale fresco, e per quel che riguarda i parassiti bisognerebbe proprio diagnosticare cosa sono, per cui una foto di precisione e ce la manda, sì, e possiamo vedere cos'è. Ma se lo, sì, mette fuori, sicuramente se è un afide o qualcosa del genere, col freddo smette l'attività.
Milena,
va bene,
la saluto,
va
la
bene,
ringrazio.
Grazie mille, arrivederci.
Una buona domenica. Ringrazio e saluto anche i trasperti dell'Ora della Terra, che ritroveremo la prossima settimana. Mauro Poli lo ritroveremo invece nella Domenica Popolare. I pescatori anche rimarranno con noi, perché insomma oggi prepareranno anche questo fritto misto di pesce, quindi ci sarà qua fuori, proprio davanti alla Galleria della Vecchia Posta. Noi ci ritroviamo tra pochissimo in diretta nella Domenica Popolare.
L'Ora della Terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch